Carla Cerati, sguardo di donna su volti, corpi e paesaggi. Una mostra alla Reggia di Colorno rende omaggio a una delle fotografe più apprezzate. Nulla è perduto, arte e materia in trasformazione alla GAMEC di Bergamo. Questo weekend ville e palazzi aperti sono le giornate d'autunno del FAI. E ancora due mostre notevoli in triennale a Milano, le foto di Raymond Depardon e i disegni di Sol Steiner. I frammenti di Tullio Pericoli a Palazzo Reale e il Festival Periferico a Modena. Buon pomeriggio, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali e con me Tiziana Ricci. Siamo tutti contenti per come è andata la manifestazione. Siamo su di morale, come dire. Poi vi ricordo che, come sempre, dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Fotografare ha significato la conquista della libertà, anche la possibilità di trovare risposte a domande semplici e fondamentali. Chi sono e come vivono gli altri? Lavorano? E se sì, dove lavorano? Quali sono i mestieri, le professioni e i luoghi in cui le svolgono? Come trascorrono il tempo libero? Si è trattato dunque per Carla Cerati di valicare un confine, di oltrepassare un limite per andare verso l'altro da sé. Queste che vi ho letto erano proprio le parole di Carla Cerati, una grande fotografa che amiamo molto, che abbiamo ospitato tante volte qui a Radio Popolare. E adesso c'è una grande mostra, sono 88 fotografie alla Reggia di Colorno, vicino a Parma, e che la celebrano. Carla Cerati, uno sguardo di donna su volti, corpi e paesaggi. Questa è la mostra curata da Sandro Parmigiani.
Il percorso parte da una sezione che riguarda i ritratti di Carla Cerati, alcuni anche stampati in dimensioni abbastanza grandi, e ovviamente incontriamo personaggi della letteratura, del teatro, non so, mi viene in mente Calvino con una foto celeberrima in cui lui si nasconde dietro la metà di una persiana e così che coglie benissimo il carattere dell'uomo, che così schivo. E poi ci sono ovviamente tanti personaggi che chi visita la mostra potrà riconoscere, da García Márquez, che Carla Cerati ha frequentato più riprese, a Eugenio Montale, a Elio Vittorini, Eduardo, insomma tantissimi personaggi che lei ha conosciuto a Milano in giro per l'Italia e che ha fotografato. Quindi questa attenzione, diciamo, soprattutto ai volti delle persone che
in qualche modo esprimevano il loro carattere, insomma.
Sì, sì, beh, certo, nel ritratto c'è sempre questa, come si può dire, questo grande mistero, se chi fotografa riesce a catturare quel momento nel quale la persona è a nudo, certo, e nei tratti della faccia, nel portamento delle mani, direi delle spalle, soprattutto delle mani, ecco, lascia trasparire.
Senta, poi ho visto che in mostra ci sono anche i nudi, che sono stati una cosa, diciamo, rivoluzionaria, no, per lo sguardo.
Certo, no, ecco, io infatti ho voluto che accanto a questi ritratti, che dialogano in un qualche modo, perché nelle stanze vicine ci sono una quarantina di ritratti di Ferdinando Scianna, che lui fece all'amico di una vita, e cioè Leonardo Sciascia e a Jorge Luis Borges. Ecco, accanto, dicevo, questo nucleo di ritratti di Carla Cerati, se vogliamo, essendo istanze attigue dialoganti con quelle di Ferdinando Sciascia, ci sono delle fotografie dell'intero suo percorso e come potevano mancare i nudi di donna, che io lo trovo straordinario e che, se lei, diciamo, ci pensa, sono anche la ragione del titolo dato alla mostra, cioè lo sguardo della donna, perché questi nudi sono in effetti un modo di guardare il corpo della donna molto lontano dallo sguardo del maschio, cioè uno sguardo che non riesce a liberarsi del desiderio del possesso, della preda.
Sì.
Qui sono dei corpi, cioè un corpo femminile specifico, visto nelle sue linee, nelle sue forme.
È come una ricerca dell'armonia, no? Della bellezza.
Esatto, una ricerca dell'armonia del corpo, come se lei inseguisse, come se questa persona si muovesse, si inarcasse gli arti o inarcasse la schiena, rivelando determinate situazioni. Ecco. La specificità di Carla Cerati, secondo me, è stata la grande curiosità. Le spiego perché. Abbiamo parlato dei ritratti, abbiamo parlato dei nudi di donna, dei nudi di questa donna. Ma Carla è stata una persona che, per esempio, ha seguito tutto l'evolversi di Milano, infatti uno dei suoi cicli.
Il mondo cocktail. Proprio,
esatto, sì, non lo so, cocktail, ma non solo, anche proprio quest'idea di seguire la metamorfosi di Milano, cioè Milano che passa da una città con le piccole case, con i giardinetti, con gli operai che lavorano alle nuove costruzioni, alla Milano che oggi conosciamo, cambiata moltissimo ovviamente negli ultimi decenni, ma che oggi conosciamo. C'è questa idea, diciamo, della curiosità inesausta per quello, delle modificazioni che avvenivano, come se lei registrasse qualche cosa che giorno dopo giorno cambiava sotto i suoi occhi, ma anche con una grandissima attenzione alle persone, cioè nel senso che lei è andata dentro le scuole a fotografare gli studenti del liceo Beccaria, insomma, mi ricordo, del conservatorio, ha guardato, è andata dentro le famiglie, è stata molto attenta alla condizione femminile, ha fatto le manifestazioni degli studenti del 68 successive,
delle donne, certo,
esatto, ha seguito il processo Calabresi Lotta Continua, insomma, ha, come si può dire, una persona che aveva una curiosità enorme per quello che succedeva e credo, attraverso anche la fotografia, cercasse di capire,
certo,
quello che stava
succedendo. Tra l'altro ha il grandissimo merito di aver fatto conoscere che cosa succedeva negli ospedali psichiatrici.
Certo, ecco. Beh, quella le dirò che io feci e fu anche l'occasione nel quale conobbi Carla, credo nel 2005 o 2004, perché nel 2006 feci a Reggio Emilia, Palazzo Magnani, una grande mostra con più fotografi, che era intitolata Il volto della follia.
Certo.
E ovviamente lei non poteva mancare. Io l'andai a cercare in un posto difficilissimo, cioè lei aveva un piccolo appartamento in Francia nelle Vele di Antibes. Credo che le fotografie di Carla e di Gianni Berengo Gardin, che erano in quel famoso libro
Morire di classe, certo.
Sì, che Einaudi ha pubblicato, copertina rossa, sì, nel 68. Secondo me è stato quello un libro che ha fatto molto di più,
sì,
per la denuncia, diciamo, delle condizioni di chi era nei manicomi, di quanto abbiano fatto tanti discorsi. Quello è stato veramente un pugno nello stomaco. Che ha detto, guardate che
ha scardinato pregiudizi
esatto.
Una concezione sbagliata, portando poi in seguito alla 180, insomma, la legge Basaglia.
Esatto. Credo che da lì veramente è un caso in cui un libro cambia la storia.
Thank you.
Carla Cerati aveva due figli, Federico, che noi conoscevamo bene, era un nostro caro amico, veniva spesso in radio, avevamo dei progetti insieme e purtroppo non c'è più perché è mancato per un incidente, e Elena, l'altra figlia, che sarà evidentemente contentissima di questa mostra, finalmente una mostra che rende omaggio a una bravissima fotografa.
Una bella mostra che rende omaggio al lavoro di tua madre Carla Cerati. Siamo con Elena, la figlia. Sei contenta, Elena, di questo evento? L'hai voluto, no?
Sì, sono molto contenta perché mia madre fece molti anni fa una prima e poi una seconda donazione di stampe originali all'Oxac di Parma. Da allora è accaduto veramente molto poco e quindi questa iniziativa in un posto prestigioso come la Reggia di Colorno mi fa estremamente piacere. Finalmente una mostra bella, corposa, che dà uno spaccato ampio di quello che è stato il lavoro di una fotografa, insomma, che è stata abbastanza innovativa per quegli anni.
Certo, innovativa e importante. Infatti il titolo ci dice uno sguardo di donna su volti, corpi e paesaggi, e a me verrebbe da dire uno sguardo di donna nuovo, anche rivoluzionario, soprattutto per esempio sul corpo di donna, sui manicomi, sulla società che stava cambiando. Insomma, una donna generosa e curiosa, no? Perché diciamo questa spinta, questa passione ha fatto sì che nonostante la famiglia, due figli, cos'erano gli anni 60, no?
Sì, era la sua gabbia, lei non ci si trovava molto bene perché all'epoca lei voleva fare, da ragazza aveva passato la missione a Brera, avrebbe voluto fare la scultrice. Poi però si innamorò di mio padre, si innamorarono e le due cose non collimavano tanto per quei tempi, fare famiglia e fare la scultrice. E quindi a quel punto si è piegata l'idea di fare una famiglia, si è sposata, ha fatto due figli e sentiva questa cosa come una gabbia estrema. Per cui ha deciso di cominciare a guardare quello che era il mondo fuori dalle mura di casa. E la fotografia l'ha molto aiutata in questo senso e da lì è nata una passione, poi una professione e poi l'approfondimento di molte tematiche, insomma.
Sì, e poi diciamo sempre fotografie di un certo impegno comunque, no? Tutti conosciamo Morire di classe,
il suo Morire di classe, lei ha cominciato col teatro, quindi con altre cose, però e poi fotografando i figli, fotografando la scuola di danza della moglie di Strehler, perché ci portava me che studiavo danza.
Il 68,
ecco, è arrivato il 67 con il Living Theatre, quindi ancora la passione teatrale, la prima Antigone che fu fatta all'allora Teatro Durini nel 67, e da lì è cominciato un impegno importante, continuando a seguire il teatro e poi però chiamata da Basaglia insieme a Gianni Berengo Gardin, le famose fotografie di quelle che divennero un manifesto della rivoluzione Basaglia nell'ambiente manicomiale, che fu pubblicato da Einaudi nel 69. E poi, trascinata da mio fratello che era un attivista del movimento studentesco, tutte le lotte studentesche, tutte le lotte femministe. Avremo qualche immagine anche nel calendario vostro.
Ah, certo,
se vogliamo fare un'anticipazione.
Noi possiamo,
golosa.
Esatto, possiamo dare questa anticipazione che il nostro calendario sarà impreziosito dalle fotografie di Carla che ripercorrono un po' tutto il suo percorso, no?
Sì, infatti, perché poi, non so, ci sono stati i processi politici, poi quello che è stato un po' la Milano da bere nel lavoro importante Mondo Cocktail, in cui lei fotografava le inaugurazioni delle librerie, delle gallerie d'arte, così curiosando con aria molto ironica in un mondo che un po' era il suo, ma che lei guardava con un certo distacco. ricco, come
beh,
se fosse.
Me lo immagino, perché se tuo fratello poi la trascinava alle manifestazioni, cioè c'era.
Sì, diciamo, è stata anche arrestata. È stata anche arrestata. Mi ricordo che le portavo dei cibi per un breve periodo, brevissimo, per fortuna periodo, perché la cucina del carcere ovviamente era pessima, ma questo appunto perché andava appresso alle manifestazioni studentesche con un po' di incoscienza, devo dire, perché poi la beccavano, infatti i fotografi, i colleghi maschi più scafati le dicevano di stare molto attenta, perché insomma era un po' troppo così audace, diciamo, per quei tempi, una donna in mezzo a questi personaggi. E poi sì, il lavoro che tu ami molto, che è quello dei nudi di donne, sì, in bianco e nero, bellissimo, dove c'è uno sguardo che riflette più alle forme, senza nessun ammic, nessun richiamo all'erotismo, molto diverso da uno sguardo maschile.
No, dicevamo proprio una ricerca dell'armonia. Ecco.
Sì, esatto, sì, esatto. Ci sono queste due facce di Carla, che sono certamente da una parte l'impegno politico e sociale e dall'altro la ricerca dell'armonia, della bellezza, quindi immagini con un'estetica forte. Penso anche al lavoro sulla danzatrice Valeria Magli, di cui ci sono delle sequenze dei suoi lavori molto interessanti, anche una sequenza di nudo totale, di una pulizia estrema, insomma, cioè tutto fuorché glamour, molto rigore e molto valore estetico.
E fra un po' ci sarà il nostro gioiello, il calendario del 2022, con le fotografie di questa amatissima Carla Cerati. Intanto io vi segnalo appunto che la mostra di cui abbiamo parlato con il curatore Sandro Parmigiani e la co-curatrice, che è la figlia di Elena Cerati Elena, di Carla Cerati Elena, e questa mostra rimane è aperta da oggi e rimane fino all'8 di dicembre alla Reggia di Colorno, in piazza Garibaldi al 26 a Colorno, in provincia di Parma. Andate nel sito www.reggiadicolorno.it, perché gli orari qui nel mio comunicato sarebbero da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ecco, quindi insomma, prima di spingervi fino là, informatevi bene.
You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. Promise I'm worthy to hold in your arms.
Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso andiamo a Bergamo alla GAMEC, perché da ieri è aperta una mostra curata da Anna Daneri e Lorenzo Giusti, il direttore della GAMEC, Nulla è perduto, arte e materia in trasformazione. Si tratta del secondo capitolo della trilogia della materia. Noi ne parliamo con Lorenzo Giusti. Secondo appuntamento di una trilogia.
Sì, esatto, è la trilogia della materia, un tema, se vogliamo, in un momento storico in cui l'immagine sembra prevalere su tutto, quasi anacronistico. In realtà nasce proprio da una contestualizzazione nel presente questo progetto, e quindi la materia diventa uno strumento per indagare la realtà, il tempo e la nostra percezione dell'una e dell'altro, insomma.
Senti, siete partiti da questa intuizione, da questo concetto di Lavoisier, ci spieghi questa idea?
Sì, siamo partiti dall'enunciato sintetico della celebre legge di conservazione della massa, che è stata abbozzata da Lavoisier nel suo trattato di chimica elementare. Stiamo parlando di un testo che è stato pubblicato nel 1789. È lì che si è assistito al passaggio, lo dico in maniera sintetica, dall'alchimia alla chimica, ed è lì che si è capito e si è in qualche modo dimostrato ciò che l'alchimia aveva anticipato in maniera intuitiva, cioè che il mondo non è fatto di cose ma di eventi, e quindi in natura niente nasce dal niente, e quindi tantomeno la materia, e quindi nulla si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma. Nella versione francese niente si distrugge in realtà è espresso con il termine rien ne se perd, quindi niente si perde, e quindi siamo partiti da lì, abbiamo traslato questa espressione, niente, se niente si perde nulla è perduto, e questo nulla è perduto è un messaggio di speranza, lo è in generale per la ripresa, per la ripartenza, per tutto, ma lo è soprattutto in relazione al contesto di crisi ambientale che stiamo vivendo. Siamo ancora in tempo a intervenire sui processi di trasformazione della materia. Speriamo di sì.
Questa è la grande domanda. Senti, questa idea, questo concetto, no? Come poi si traduce nel lavoro degli artisti? Quali artisti avete scelto?
Ecco, qui abbiamo abbracciato 100 anni di storia, quindi ovviamente arrivando alla contemporaneità più stretta a cui abbiamo dedicato ampio spazio, però diciamo la prospettiva, la traiettoria che ci siamo dati è una traiettoria storica. Siamo partiti da gli autori del surrealismo, che più sono stati affascinati dall'alchimia e quindi dal tema della materia, delle trasformazioni della materia, i grandi nomi da Duchamp, Max Ernst, Man Ray, Eleonora Carrington, e da lì siamo andati avanti, quindi siamo tornati su l'interesse per l'alchimia, ma anche poi per le sue evoluzioni in chiave scientifica degli autori delle neoavanguardie, quindi anni 60, anni 70, e siamo arrivati fino alla contemporaneità più stretta. Ci sono 60 artisti, 84 opere, è una mostra molto molto ricca.
Senti, fermiamoci un istante, perché tra l'elenco degli artisti ho visto Yves Klein. Perché Yves Klein, per esempio?
Ecco, lui non è uno tra i tanti, anzi è forse il grande protagonista di questa mostra, perché è l'unico autore che ha un'opera in ognuna
delle stanze. In effetti il suo blu è materico, no? Forse per questo?
È un pigmento che in realtà astrae, cioè tende a astrarre la visione di qualsiasi oggetto venga poi coperto con questo blu, però è anche un blu che chiaramente rimanda all'elemento naturale dell'acqua, e l'acqua insieme agli altri tre elementi naturali è una delle quattro sezioni in cui abbiamo organizzato la mostra. Quattro elementi naturali che rimandano ai quattro stati della materia, quindi solido, liquido, gassoso e plasmatico. E il clan è presente in tutte queste sezioni perché l'elemento naturale per lui è proprio un elemento chiave della propria espressione poetica, che poi trasferisce il suo pensiero sulla realtà delle cose e sulla vita, e quindi è un autore chiave, e così abbiamo voluto trattarlo all'interno del progetto.
Bello, bello. Una mostra ampia. Quanti artisti ci sono?
Sono circa 60 artisti, 84 opere, è una mostra ovviamente che per la parte storica, parlo quindi degli anni 30, diciamo del primo Novecento, e anche per i primi due decenni del secondo, io credo, per la prospettiva che abbiamo adottato, molto completa. Poi ovviamente uno segue il corso di un fiume che via via che si avvicina al mare poi può trovare vari rivoli, diciamo. Ecco, Noi ne abbiamo assecondati alcuni, probabilmente ovviamente più ci avviciniamo al contemporaneo e più anche altre proposte sarebbero potute, avremmo potuto farle, però
bisogna sempre
che sia
scegliere,
comunque una mostra completa.
Per forza. Senti, è un po' una tendenza quella dell'arte di guardare alla scienza, soprattutto ultimamente, vero? Negli ultimi tempi, arte e scienza, le troviamo spesso insieme.
Ma perché la scienza è speculativa, cioè la fisica in particolare, ma noi con questo progetto in qualche modo dimostriamo che lo è anche la chimica, è speculativa, è immaginativa. Tutte le teorie della fisica moderna, le più affascinanti, le più articolate, le più complesse, sono state prima immaginate e poi si è cercato di verificarle. E quindi c'è un campo della fisica, che è quella teorica, e in generale un campo della scienza, che è quella speculativa, che voglio dire, si avvicina molto in termini di processo a quello che potrebbe essere un processo artistico, un processo creativo.
Nulla è perduto, arte e materia in trasformazione, e il titolo ha un senso, nel senso che queste opere davvero si trasformano, cambiano, non so, da solide diventano liquide, insomma c'è un cambiamento, c'è un fermento in atto in questa mostra, nulla sta fermo. E, allora, è aperta da ieri e proseguirà fino al 13 di febbraio alla GAMEC, che è la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, e si trova in questa meraviglia di Bergamo, via San Tommaso al 53. Dico meraviglia perché davvero ho sentito tanta gente che ha detto: non pensavo che Bergamo fosse così bella. E ragazzi, Bergamo Alta è una delle meraviglie, non dico della natura, ma dell'architettura. A proposito di meraviglie dell'architettura, lo dico per i più distratti perché ne abbiamo parlato già da venerdì nei giorni scorsi, siamo alla decima edizione delle giornate FAI d'autunno, quindi oggi siamo verso la fine, ma domani ancora, quindi era oggi e domani, la decima edizione delle giornate FAI d'autunno, che aprono le porte a meravigliosi palazzi, ville, luoghi che solitamente sono chiusi. Federica Armiraglio è la responsabile per il FAI di questo progetto.
È davvero un'edizione speciale, con 600 aperture in 300 città italiane, come sempre grandi numeri, ma è un'edizione speciale, io direi, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo, perché davvero adesso che cominciamo un po' a tornare alla vita, io credo che tutti noi abbiamo proprio il desiderio di ritrovare l'Italia proprio, la sua bellezza, i suoi luoghi, e quindi un ottimo motivo per andare alle giornate FAI d'autunno questo weekend.
E voi dite un incontro sentimentale, un abbraccio collettivo, insomma. Senti, poi le persone, per vedere proprio tutto il programma, andranno nel vostro sito, immagino, no?
È molto semplice, esatto, si va sul sito giornatefai.it, dove si può inserire la località, la regione, la provincia, la città, e così si possono vedere appunto tutte le aperture della propria zona. Alcuni luoghi hanno una prenotazione obbligatoria, perché magari ci viene richiesta da chi ci concede l'apertura, perché come sapete le aperture delle giornate FAI sono molto spesso di luoghi normalmente inaccessibili, perché magari sono privati o sedi istituzionali, oppure magari anche visibili, visitabili ma poco conosciuti. Quindi c'è comunque la possibilità di fare una prenotazione consigliata, perché naturalmente c'è ancora il contingentamento, quindi i gruppi sono a numero chiuso, con un contributo suggerito minimo di 3 euro. Chiediamo ovviamente di essere generosi, perché è stato un anno molto duro anche per il FAI, e quindi partecipare alle giornate FAI d'autunno o prenotare con un contributo e naturalmente iscriversi al FAI è un modo importante per contribuire e a sostenere appunto la missione, certo, la missione del FAI. Proprio tu che vuoi FAI.
I luoghi sono tantissimi. Ce n'è uno o due in particolare che ti senti di segnalare, magari anche qui nella nostra zona, al nord, ecco, diciamo.
Molto molto difficile perché i luoghi sono tantissimi,
so.
Davvero. Allora vi suggerisco, per esempio, in provincia di Bergamo ci sono delle aperture interessanti nel borgo di Albino in occasione dei 500 anni della nascita di Giovan Battista Moroni. Il FAI in centro a Bergamo ha acquisito recentemente Palazzo Moroni, quindi una meravigliosa visita, esatto, che vi suggerisco anche a prescindere dalle giornate FAI. Il borgo di Albino è quello in cui Moroni è nato e ci sono appunto diverse aperture, ma anche una parte naturalistica con una passeggiata nella Valle dell'Uio, che è questa valle collegata al borgo di Albino con una tradizione molto particolare di castagneti, per esempio. Poi non so, sabato nel Biellese c'è un mulino molto particolare che viene aperto, ma chiaramente ci sono anche grandi ville, grandi palazzi come sempre. Nel Comasco ci sono delle ville molto belle, a Cremona apre la fondazione di Palazzo Stauffer appena restaurato nel centro della città, una fondazione importante di studi musicali. A Botticino in provincia di Brescia, per esempio, c'è una cava addirittura. Botticino, l'economia di Botticino da secoli ruota intorno alla produzione del marmo e quindi si possono visitare tutta una serie di luoghi appunto collegati al marmo. Oppure vi cito in centro a Milano Palazzo Cusani, uno straordinario palazzo, uno dei più belli di Milano, in via Brera, che normalmente non si può visitare perché è la sede di rappresentanza della NATO e è in parte occupata anche dall'esercito, e abbiamo ben 42 luoghi dello Stato Maggiore che in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto ha deciso di collaborare con il FAI aprendo appunto 42 luoghi di grande valenza storico-artistica, ma che sono sedi militari, magari perché scuole di lingue o scuole di formazione. A Torino per esempio c'è la scuola d'applicazione che è uno straordinario edificio iuvariano nel centro città con un cortile che ha 66 metri di lato, quindi insomma di tutto di più come sempre.
C'è solo l'imbarazzo della scelta.
Corbi lasso monte calo simi a forsti bala
aba la ma risti cota stock var instigator rota solci solci bimbi lauchi.
L'elenco completo dei luoghi aperti dal FAI e le modalità di partecipazione le trovate nel sito giornatefai.it. Steinberg, classe 1914, romeno, è stato un disegnatore, un intellettuale, perché un disegnatore anche riduttivo, passato dall'Italia per i suoi studi, si è laureato in architettura, poi si è stabilito negli Stati Uniti e la sua era una famiglia della media borghesia ebraica e fu anche questo il motivo per cui dovette fuggire in USA in seguito alle leggi razziali. Ebbe successo con i suoi disegni e ne scrissero critici e storici dell'arte come Rosenberg, Gombrich. Ne scrisse anche Italo Calvino, Eugène Ionesco e Roland Barthes. Disegnò per Life, per Time, per Harper's Bazaar e soprattutto per il New Yorker. Ecco, forse è questo anche che l'ha reso tanto famoso. Ora alla Triennale di Milano, in collaborazione con Electa, c'è una grande mostra attesa e curata da Italo Lupi, da Marco Belpoliti e da Francesca Pellicciari. È ricca di disegni a matita, penna, pastello, opere realizzate con timbri e ad acquarello, poi ci sono maschere di carta, oggetti, sculture, stoffe, collage, insomma è una documentazione multiforme della grande attività di Steinberg, sono 350 opere. In mostra incontro Italo Luppi, il curatore. È un suo sogno che si corona questo, vero?
Sì, è un sogno che si corona, nel senso che proprio l'amore che io ho avuto per Steinberg era tale che mi sono sempre detto, del tutto inconsciamente, bisogna fare qualcosa per ricordare questo grandissimo uomo. Finalmente questa mostra me l'ha dato, il merito di Stefano Boeri, che con grande coraggio e avventurosità mi ha chiesto che mostra faresti. Io gli ho detto Steinberg, ma è venuto spontaneo. E lui immediatamente ha reagito con molto entusiasmo e con molta incoscienza, mi ha affidato la cura.
Chi era Steinberg?
Beh, Steinberg,
che non era solo un disegnatore,
no,
un illustratore.
Non era solo un disegnatore. Più che illustratore, parola che non mi piace, che non userei, perché illustratore è chi illustra una cosa degli altri. Lui invece era un grandissimo disegnatore proprio, un disegnatore che si esprimeva parlando con il segno. E passava dal segno alla parola in modo fantastico, per cui lui, ricevuta questa prima educazione in Romania, poi arrivato in Italia frequentando il Politecnico, ha avuto modo, come ho già detto prima, di conoscere dei personaggi molto influenti della cultura italiana di quegli anni, soprattutto di una cultura libera dal regime, per cui ha, quando è andato in America, poi ha potuto applicare queste cose, e in America, cominciando a collaborare con New York, che è stata la sua principale...
E lì il grande successo,
È nato lì, però il grande successo è stato dall'uscita dei suoi primi libri, perché All in Line e gli altri 10 libri che io posseggo sono delle opere fantastiche che raccolgono anche delle cose che qui non compaiono tanto. Che sono,
nonostante di... una mostra molto ampia.
Sì, però mancano, non dovrei dirlo, ma c'è stato il Covid di mezzo che non ci ha permesso di raggiungere queste cose. Tutta la prima parte proprio di cartoon, che fanno riferimento al primo libro All in Line, che raccolgono anche i suoi reportage di guerra, sono meravigliosi. Sono alcune immagini, sono lì dietro, stupendo. Insomma, lui era di un'intelligenza, di un acume straordinario, per cui attraverso il segno è come se scrivesse dei libri, come se scrivesse delle osservazioni sul mondo che capiva.
Lei prima ha detto una cosa bella, che come Fred Astaire era nato per ballare,
sì,
Steiner era nato per disegnare.
Io ho ripreso una frase di Aldo Buzzi, che era il suo grande amico e che ha scritto questi bellissimi libri su Steinberg, non solo su Steinberg, ha scritto.
È intitolata Milano New York, Saul Steinberg. Poi in triennale c'è di fianco un'altra bellissima mostra di fotografia di Raymond Depardon, La vita moderna. Di questa ne abbiamo già parlato ampiamente venerdì. Ve le consiglio tutte e due. La fotografia di Depardon è veramente incantevole, soprattutto perché anche lui ha documentato, c'è tutta una sala e un film dedicato ai manicomi, e ha conosciuto Basaglia, e, insomma, sono due mostre che vale la pena di visitare alla Triennale di Milano. Depardon fino al 10 di aprile, Steinberg fino al 13 di marzo. E dalla Triennale a Palazzo Reale di Milano, perché ci sono i frammenti. Tutti abbiamo negli occhi le illustrazioni delicate, fantasiose di Tullio Pericoli, i suoi ritratti di intellettuali, le sue collaborazioni per Il Giorno, Linus, La Repubblica, L'Espresso e tante pubblicazioni anche internazionali. E poi i racconti di Calvino, Levi, Gadda, Soldati, illustrati in modo delizioso da Pericoli. E poi le mostre a Palazzo Reale, al PAC, a Roma, alla Rapacis, e le scene e i costumi per le opere liriche, l'Elisir d'amore di Donizetti alla Scala, il Turco in Italia di Rossini, all'Opernhaus di Zurigo. Ora Tullio Pericoli torna a Palazzo Reale con i suoi frammenti, questo è il titolo della mostra. Si tratta soprattutto di paesaggi che ha dipinto soprattutto negli ultimi anni, qualche ritratto e un'incantevole sala degli anni 70 dove è evidente il suo interesse per Paul Klee. Noi lo incontriamo in mostra e ci facciamo spiegare questa sua passione per il paesaggio.
Sì, è vero, in realtà io me ne ero accorto anche prima, quando facevo ritratti o altre cose. Mi accorgevo che quando dietro un personaggio mi veniva in mente di disegnare un paesaggio, o quando non sapevo cosa fare dietro un paesaggio, allora disegnavo un paesaggio e facendolo, rifacendolo, mi sono accorto che era una cosa bellissima, che attirava molto ed era molto da approfondire, c'era una quantità di cose da capire in più, di capire meglio, da dipingere meglio, e qui a un certo punto quello che era, diciamo, lo scenario dietro le quinte o dietro le spalle dei personaggi è arrivato in prima fila, è diventato il personaggio dell'opera.
Beh, guardando le colline, il libro di Silvia Ballestra. Non
sì,
è un caso, no?
No, perché io fin da piccolo, appunto, ho avuto quelle colline di fronte, davanti ai miei occhi, e non so come mai, ma insomma mi si sono molto impresse nella mente. E mi sono accorto che poi tutte le colline, tutte le forme del nostro paesaggio, sia per la storia che racconta, sia per come è stato trasformato dall'uomo e come si è trasformato anche da solo nel tempo, ogni paesaggio può raccontare una storia. Come un volto la storia di una persona, il paesaggio racconta la storia di una cultura,
ecco,
di un'umanità.
I ritratti sono anche importanti, no, nel suo lavoro. Anche quelli sono una sorta di paesaggio, anche quelli.
Sì, in realtà io alcuni anni fa ho fatto una mostra alla Rapacis di Roma, era intitolata Lineamenti, dove appunto confrontavo dei quadri, erano quadri tutti della stessa dimensione ed erano volti accanto a paesaggi, quasi come le due cose fossero fatte degli stessi lineamenti.
Come li faceva i ritratti? Perché di là prima ho visto, per esempio, Samuel Beckett, da una fotografia?
Da tante fotografie,
ah, okay.
Sì. E, stranamente, le fotografie a volte raccontano di più di un volto di quanto possa farlo avendolo davanti. Certo, se è un amico, se è una persona che si frequenta, allora si colgono tante cose, ma l'incontro di mezz'ora, di un'ora può servire meno che vedere 20 foto, qualcuno scattate in istantanee, un po' di sorpresa, dove rivelano molto di più di quanto possa rivelare un volto frequentandolo, standoci un po' insieme. Perché noi c'è una definizione bellissima, secondo me, di Edmondo De Amicis. Nessuno avrebbe mai pensato che De Amicis si fosse occupato del volto. Lui ha scritto un saggio per una rivista della sua epoca sul volto, e comincia il testo comincia dicendo che il volto è un delatore.
Rivela anche
rivela
quello che vorremmo nascondere.
Vorremmo nascondere che vorremmo.
Frammenti di Tullio Pericoli, una mostra delle sue opere a Palazzo Reale di Milano fino al 9 di gennaio. Volevo segnalarvi una mostra che ci sta molto a cuore, di cui ci occuperemo più ampiamente nei prossimi giorni, è Riscatti, fino a farmi scomparire. È una mostra fotografica che accende i riflettori sul malessere di giovani affetti da disturbi alimentari. Al PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, è stata aperta ieri e sarà fino al 24 di ottobre. 9 ragazze e un ragazzo affetti da disturbi del comportamento alimentare sono i protagonisti di questo progetto. Sapete che diventano autori, no, delle fotografie. E curata da Diego Sileo, questa esposizione ha l'obiettivo di superare il mito occidentale della magrezza come sinonimo di bellezza e di perfezione. In questo dovremmo imparare dagli orientali, che apprezzano anche le rotondità. Ma la mostra vuole anche porre l'attenzione sulle responsabilità collettive di una società condizionata dai social media, dove l'esibizione del corpo è un potente mezzo di comunicazione e di relazione. Un'altra mostra che vi segnalo è ancora in cammino, Anche questa è aperto ieri sera, in pratica, e fino al 3 di novembre alla Fabbrica del Vapore, alla Sala delle Colonne. È un progetto di Elena Adache e del fotografo di Parallelo Zero, Bruno Zanzottera, seguendo per due mesi alcune famiglie di Rabari, o Rabari, non so bene come si dica, in migrazione tra la stagione secca e le piogge monsoniche in una zona dell'India. Sono fotografie bellissime e poi c'è anche un video veramente molto molto bello. A Gallarate al Museo Maga, Antonella Moccellin e Nicola Pellegrini presentano la loro opera The Wall Between Us, un progetto vincitore dell'ottava edizione di Italian Council, il programma di promozione di arte contemporanea nel mondo della creatività contemporanea del Ministero della Cultura. Anche di questa ci occuperemo nei prossimi giorni. Ragazzi, c'è tantissima roba. Siamo contenti perché ci sono tante cose. Per esempio, tra pochi minuti va in onda. Purtroppo non va in onda perché è là, in un altro luogo, a Meet the Media Guru. C'è un incontro con Bob Wilson, 80 anni, all'avanguardia. E Bob Wilson incontra personalmente il pubblico, quelli che si sono prenotati. Mi dispiace, io arrivo un po' tardi, però insomma sappiate che c'è questo incontro, io ve lo do così come informazione. Il Mate Digital Culture Center è in Viale Vittorio Veneto al 2, e l'ingresso era libero. Chi si è prenotato ha la fortuna e il piacere di andare a sentire Bob Wilson. So che ci sono delle vetrine, magari potete guardare da fuori. E poi ancora cosa vi volevo dire? Che parte questo weekend il Festival Periferico, dove a Modena. Ci torna a Modena perché è la 13ª edizione, è una manifestazione internazionale che porta l'arte nello spazio urbano, ma soprattutto nelle periferie, e in pratica avviene nei fine settimana, appunto da questo weekend fino alla fine di novembre. Noi ne abbiamo parlato con Federica Rocchi del collettivo Amigdala, che è il protagonista di questa Festival Periferico, di questo evento.
Dunque, Amigdala è un collettivo artistico che ha sede a Modena, un collettivo formato da 5 donne che provengono da ambiti disciplinari diversi e che mescolano, diciamo, saperi e competenze differenti, e che da appunto molti anni si occupa, tra le altre cose, anche di ospitare e curare un festival che si chiama Periferico, che è un festival che prova, diciamo, a costruire una relazione tra le arti performative e la città e i luoghi della città.
Ecco, infatti io ho voluto che spiegasse cos'è Amigdala, perché so che è il protagonista, l'ideatore di questo festival periferico. Intanto, perché si chiama Periferico?
Ma si chiama Periferico per un motivo piuttosto elementare, perché è interessato e insiste sui luoghi delle periferie, volutamente andando a cercare quelle situazioni di margini, quelle situazioni di trasformazione che consentono normalmente nelle città in cui viviamo anche l'innovazione, cioè proprio perché le possibilità innovative sono normalmente più facili da trovare e da costruire in situazioni di margine piuttosto che nelle situazioni centrali.
Allora, la città sarà invasa, punteggiata da eventi artistici. Intanto, questo primo weekend, che cosa succede?
Iniziamo fuori in realtà dal bordo della città, iniziamo in un bosco di pianura che si chiama Bosco Albergati. È un posto che è stato definito da Emilio Gazzola, che ci ha scritto un libro sulla storia di questo bosco, un'utopia emiliana, perché è un bosco progettato e costruito da un architetto modenese, che è Cesare Leonardi, che a un certo punto decise di costruire uno spazio per gli alberi e non per gli uomini, piantando e piantumando parecchi ettari di bosco con manipolo di volontari coraggiosi, e proprio qui in questo spazio molto bello, molto interessante anche per le implicazioni che porta con sé proprio nell'attualità dell'oggi in cui viviamo, si muoverà una compagnia teatrale bolognese che si chiama Archivio Z, che è abituata a lavorare in luoghi insoliti, in luoghi non deputati, diciamo così, al teatro, e porterà in scena questo lavoro che si chiama A misura d'albero, che è proprio una prima nazionale, un lavoro pensato appositamente e specificatamente per Bosco Albergati, come quasi tutti d'altronde i lavori che ospitiamo a Periferico, che appunto sono lavori site specifiche, li chiamiamo, cioè pensati appositamente per un luogo, e porterà appunto un gruppo, alcuni gruppi di spettatori a perdersi in questo groviglio di alberi, e dove hanno...
Allora, anche gli spettatori diventeranno protagonisti, come la natura, in questa edizione di Festival Periferico, ma tutto il programma, perché va avanti fino alla fine di novembre, lo trovate nel sito collettivoamigdala.it. Io come Cenerentola devo scappare, se no non trovo più la carrozza. I girasoli terminano qui. Vi ricordo che se volete risentire dei servizi, se non avete sentito la puntata, insomma, la potete ritrovare nei podcast, nel sito di Radio Popolare. I girasoli va in onda il sabato dalle 17.30 alle 18.30. E io vi auguro un bel weekend. Buon weekend e buone mostre. Ciao a tutti da Tiziana Ricci.